Allora, presi i calendari, diversi hanno chiesto la storia del eunuco. Ah, siamo inguaiati già prima di partire. Eunuco. Va bene, Carlo? Ecco. Questo uomo africano, il primo africano convertito al Signore. E vediamo la storia, come il Signore ha portato alla salvezza, una storia molto interessante, bellissimo. In versetto 26, quindi abbiamo già visto Filippo, suo compagno Stefano è stato ucciso. Questi due diaconi, questi due servi, all'inizio erano chiamati solo di servire i tavoli, fare delle compiti semplici, vi ho detto già, anche nel movimento Calvary Chapel noi cerchiamo questo. E Chuck Smith, tutti noi pastori insegniamo sempre, dovete essere servi, un ministro è proprio quello, deve ministrare, deve servire. Il più grande fra di voi sarà il più grande servo. E il modo per salire nel regno di Dio è scendere più basso. E abbiamo visto come Filippo e Stefano erano fedeli nel servire le tavole e fare quello che Dio gli ha dato da fare, e quindi Dio gli ha dato ancora più cose da fare, cose meravigliose, gli ha fatto vedere veramente la sua gloria. Abbiamo visto in Stefano, purtroppo ha avuto un ministero molto breve, poverino, è stato lapidato, non di meno dai amici dell'Apostolo Paolo. E io credo fermamente che la testimonianza di Stefano, quando lui era lapidato e lui ha detto, Padre, non metti questo peccato su di loro. Che forte testimonianza. Ti stanno ammazzando e tu dici, Signore, perdonali. Perdonali. Proprio come Gesù, proprio il carattere di Cristo che veniva fuori nella vita di Stefano. E anche Filippo, vediamo che il Signore, lui era fedele in quel servire i tavoli, aiutare le vedove, servire le mense lì nella chiesa primitiva, e quindi il Signore ha dato un grande ministero come evangelista, anche pastore. Prima in Samaria, il Signore ha usato Filippo per portare un grande risveglio, è scritto che tutta la Samaria ha ricevuto la parola attraverso di lui. E non sappiamo un numero esatto, ma io direi centinaia, migliaia di persone si sono convertite al Signore attraverso di Lui. Grandi miracoli, potenti opere. E quindi, dalla Samaria, il Signore ha un altro compito. Prima il Signore ha portato in Samaria per evangelizzare tutta quella zona. E in versetto 26, or l'angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, alzati e va verso il mezzogiorno, non in bassa Italia, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. E quindi Gaza, noi sentiamo quasi ogni giorno nelle telegiornali, la striscia di Gaza, ma questa striscia di Gaza. Gaza era la casa dei Filistei, e ancora è la casa dei Filistei, sempre i nemici di Israele, in perpetuo. Quanti di voi credete che il Signore usa ancora gli angeli a parlare ai Suoi credenti? Io ci credo. Se è qui, è anche oggi, perché no? Infatti forse stavo parlando con Mark, e ho raccontato una volta che io stavo guidando un camion in America, e io credo che un angelo ha fermato il camion. Io stavo per fare un grosso incidente, e all'improvviso il camion si era tipo bloccato, fermato. E poi in India anche una volta ho visto un angelo, voi potete anche non credermi, ma una volta il Signore mi ha mandato di notte in sogno un messaggero suo che io stavo pregando, digiunando riguardo un fatto della mia vita, e ho avuto una visione di notte, è venuto questo giovane, non avevo gli ali, questo angelo, però sono convinto 100% che era un angelo di Dio. E in questo sogno ero in un bosco e veniva questo ragazzo molto bello, molto giovane, e lui aveva, proprio dalla TV, aveva una tunica bianca. E quando veniva verso di me in questo bosco, io sapevo che era un messaggero da Dio. Sapevo che era un... E lui mi ha dato un messaggio. Lui ha detto, l'Eterno ti dice questo. E proprio una direzione, io stavo pregando, era riguardo a Silvana, mia moglie. Perché, confesso, in India ho preso una cotta per un'altra ragazza. Mentre che ancora era con lei. E quindi stavo pregando, Signore, su questo discorso, anche digiunando, e il Signore mi ha mandato un messaggero e ha detto, questo non è la persona per te. Non ha detto Silvana, ma ha detto che è quella che ti sta aspettando in un altro paese, io sapevo subito chi era. E quindi io credo che anche oggi il Signore potrebbe mandarvi dei angeli, perché no? Noi non siamo diversi da queste persone. Filippo, tutti gli apostoli erano uomini come noi, donne. E ci sono due estremi, purtroppo, nella Chiesa. Alcuni che vedono angeli e visioni dappertutto. Profezia, parola del Signore, destra e sinistra, angeli, visioni, eccetera, eccetera. E poi ci sono quei altri dall'altro estremo, dice, no, Dio non fa più niente. Noi sempre giudichiamo ogni cosa, un messaggio di un angelo o una profezia o una visione, sempre secondo la parola di Dio. Se non inquadri con la parola di Dio, non è da Dio. E non so se voi avete mai visto questo programma Angeli. Qualcuno? Io l'ho visto una volta solo per vedere che cos'era. È un sacco di fesserie, veramente, perché... non porta gloria a Gesù Cristo, e quindi io non credo che è da Dio queste cose. Infatti ho visto una volta e mi ha bastato una volta. Adesso c'è miracoli che non ho neanche perso 5 minuti a guardare quello, perché già dalle pubblicità che fanno c'è Padre Pio e tutto il resto. Siete contenti che adesso Padre Pio sarà un santo? Noi siamo i santi. Amen. Io penso che Padre Pio era un indemoniato, sinceramente. E anche lui, se qualcuno ha visto il film sulla sua vita, qualcuno ha visto? Lui aveva questi, lui diceva, attacco dei demoni nella sua cella lì, e lui credeva essere posseduto, aveva ragione, doveva continuare a credere. Infatti anche gli altri credevano che lui era posseduto, e avevano ragione. E adesso hanno fatto sangue comunque. Non ci interessa in questo. Ma Dio ha mandato un angelo. E Dio ancora manda gli angeli. E manda visione. E opera in modo soprannaturale. Noi non dobbiamo diventare né persone che corrono indietro ogni pazzia, ma né persone scettici che dubitiamo di tutto. C'è il pericolo. E anche io, in questo ministero della tenda, devo confessare che sono diventato un po' scettico, perché ho visto tante di quelle cose. Ho visto tutti i colori, fratelli, nel mondo della Chiesa. E quindi sono anche diventato un po' scettico, invece io credo in questi ultimi anni il Signore mi sta riportando in mezzo, diciamo. Non essere né scettico, ma né credulone. Ci sono tanti credoloni, fratelli, anche nelle Chiese evangeliche. Io non credo nella nostra Chiesa. Però nelle chiese che non hanno un buon fondamento nella parola di Dio, sono piene di credulone. Arriva il tizio dall'America, bla bla, tira fuori rivelazione, visione, eccetera, eccetera, cose che proprio contro la parola di Dio, e la gente corre indietro. Ma come correte indietro? È chiaramente contro quello che Dio ha insegnato nella sua parola, non è da Dio. Eppure succede. Quindi questo angelo è venuto da Filippo, ha dato un ordine, alzati e vai verso mezzogiorno. Vediamo anche qui che l'angelo non ha portato il messaggio del Vangelo al eunuco etiope. Lui ha detto all'uomo di farlo. Anche nella visione che Pietro ha avuto, l'angelo ha detto, tu vai in casa di Cornelio, l'italiano. Vai nella casa dell'italiano perché la pasta è buona. No, lui ha detto, vai lì e proclama a lui le parole di vita eterna. Annuncia il Vangelo in quella casa. Quindi a noi, fratelli, tocca il compito di predicare il Vangelo. E ben detto il pastore Abramo, non è compito solo mio. Amen. È compito vostro. Voi dovete evangelizzare. Non perché io vi costringo, ma l'amore di Dio ci costringe. Dovrebbero costringerci a parlare, non tacere, a parlare e dire: guarda, c'è un Dio che ti ama, c'è un Dio che ha dato suo figlio per te. E quindi tocca a ognuno di noi. Ognuno di noi dovremo fare discepoli, come ha anche detto Mark l'altro giorno. Dovremo pregare: Signore, questo anno voglio vedere un'anima che si converte a te. Voi credete che il Signore potrebbe fare questo nella vostra vita? Io ci credo. È poco. Anche uno potrebbe dire: solo un'anima. Ma cominciamo con uno. Amen. Preghiamo tutti noi. Ogni giorno, ogni settimana: Signore, usami per portare un'anima a te. In questo anno. Solo un'anima. E poi aiutami di discepolarlo, di essere suo buddy, suo compagno o compagna. E di aiutarlo in questo cammino verso il paradiso. E quindi l'angelo ha dato l'ordine di andare in un altro posto, di lasciare la Samaria, andare sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, e l'angelo disse: è deserto, è un posto desolato, un posto sterile. Voi sapete il deserto che cos'è? È asciutto, non cresce niente. Invece Gerusalemme si trova un po' nelle montagne, nelle colle, è più verde là. Quindi Dio è anche in Samaria. Quindi Dio a volte potrebbe chiamarci da un posto di abbondanza, di risveglio, andare in un deserto, un posto arido, un posto difficile, come il Veneto. Io ero in California prima di venire qua. E io lavoravo per una chiesa, immaginate, fratelli, di 25.000 membri, la popolazione di Montebelluna, questa comunità. Per voi è strano di immaginare, ma in questa comunità ogni domenica fanno 3 culti la domenica mattina. Il primo culto mi sembra inizia alle 7:30, quindi pensate un po', ogni culto 6.000 adulti vanno in questo santuario per adorare il Signore e ascoltare la parola di Dio insieme. E io lavoravo lì. Io lavoravo nel Disneyland cristiano. Era meraviglioso. Tutti i miei colleghi di lavoro erano fratelli. Immaginate, io facevo falegname, come ho fatto anche qui, però immaginate, magari uno si fa male e dice: fratelli, pregate per me. E tutti si mettono in mano, impongono le mani: Signore, guarisci. Qui nel Veneto, altro che imporre le mani, c'è da imporre qualche bastone di legno. Comunque, forse un giorno, fratelli, preghiamo, amen, che avremo le fabbriche cristiane, che avremo già alla sì casa e quasi una ditta mezzo convertita, amen. No, niente. Tutti quelli di sì casa non dicono amen. Preghiamo per loro. E un bel mattino alle 7, non era un angelo che mi ha chiamato, era Frank Ippolito. Alle 7 di mattina mi ha svegliato. Craig, non so se ti ricordi di me, io sono Frank Ippolito e c'è un piccolo gruppo in Italia, abbiamo cominciato un studio biblico e abbiamo saputo che tu vuoi venire qui e noi, il fratello che sta portando avanti, non puoi rimanere, quindi abbiamo pregato, noi sentiamo che tu sei l'uomo, che tu devi andare lì. E io ho detto: no, va bene, ci sono tante cose che Dio dovrebbe fare prima che posso andare. E poi ho detto: ma dov'è questo posto? E lui ha detto: nel Veneto. E io ho detto: mamma mia, un luogo deserto, un luogo dove non c'è niente. Infatti a Montebelluna non c'era una chiesa prima. E anche Filippo, il Signore, lui era un risveglio. A Samaria, sai, centinaia e migliaia di persone si sono convertiti, battezzati nello Spirito Santo, miracoli, persone liberate dai demoni, un grande ministero. Lui poteva piantarsi lì a fare una mega chiesa e essere il pastore della comunità lì in Samaria, ma Dio ha detto no, tu vai in luogo deserto, sterile, un luogo dove non c'è niente, non c'è un ministero, non ci sono tante persone. E Dio non ha neanche detto, questo è anche interessante, Dio non ha detto c'è un uomo che tu devi evangelizzare. E una cosa, quando stavo studiando questi passi, noi vediamo che la volontà di Dio viene svelato passo a passo a Filippo. Quanti di noi vorremmo che Dio magari ci fa vedere tutto davanti? No? Quante volte ho avuto fratelli che vengono da me e magari mi dicono, se io sapessi la volontà di Dio, prega per me che posso capire la volontà di Dio per la mia vita. E quanti di noi abbiamo mai pensato questo, pregato questo? Avete mai pregato questo? Io tante volte, Signore, voglio conoscere la tua volontà per la mia vita. E anche qui vediamo che il Signore ha rivelato solo un passo alla volta. In versetto 26 ha detto, va lì, vai a questa strada fra Gerusalemme e Gaza. E in versetto 29 lo Spirito disse a Filippo, accosti, raggiungi quel carro. E poi in versetto 39, verso la fine di questa storia, dopo il battesimo dell'Etiope, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì per il suo cammino pieno di gioia. E io penso che c'è un principio molto importante in questa storia, che anche noi, tante volte noi vogliamo tutto il piano di Dio per il prossimo 5-10 anni davanti, non è così. Noi vogliamo avere sempre tutto in controllo, noi esseri umani siamo fanatici di avere tutto sempre sotto controllo. Ma qui Dio ha detto, tu vai lì intanto, tu vai lì, e poi nell'ubbidienza di Filippo poi il resto viene svelato. E tante volte noi siamo in confusione perché non vogliamo fare quel primo passo. E stavo un po' meditando oggi pomeriggio su questo. Cioè, se Filippo non si sarebbe, ho detto giusto, bravo, non se fosse ubbidiente nel fare quel primo passo, no? Stanno ridendo? Non si sarebbe. Se non si fosse stato ubbidiente. Vedi che non solo possiamo imparare la Bibbia, ma anche Mark può imparare l'italiano. Ok. Se lui non fosse stato ubbidiente... Perché Dio non ha detto, tu andrai in questo posto a evangelizzare, vedrai che si converterà questo uomo, vedrai la mia gloria, lo battezzerai, lui andrà in Africa a evangelizzare tutta la sua zona. Ha detto, tu vai in quella strada. Ma Signore, che? Devo andare lì a tagliare qualche cactus? Lui poteva anche litigare con Dio e dire, ma Signore, qui io sono nel risveglio, pieno risveglio. Centinaia di persone si stanno convertendo e tu vuoi mandarmi in qualche strada in mezzo al deserto? Ma Filippo non ha messo mai in questione l'ordine di Dio e lui è andato. Anche se poteva essere contro la sua logica, quella che sembrava più giusto, lui era andato lì in quella strada desertica, e se lui non fosse stato ubbidiente di fare quel passo, io non credo che in versetto 39 lui si sarebbe stato rapito dallo Spirito. Siete d'accordo? E anche nella nostra vita, tante volte noi, ma perché il Signore non stai facendo tutte quelle cose? Forse il Signore sta aspettando che noi facciamo quel primo passo che lui ci ha già detto. Poi quando faremo quel passo, poi un altro passo sarà svelato, perché ho visto anche nella mia vita la volontà di Dio è così. E Dio non fa per cattiveria, ma per misericordia, perché se Dio mi avrebbe rivelato tutto quello che devo attraversare, sarei troppo spaventato. E quindi il Signore dice: tu non sei pronto per conoscere tutto il piano, però basta che tu conosci il prossimo passo. Fai questo intanto, e poi quando tu farai quel passo di obbedienza, io ti guiderò nelle altre cose. Vediamo che anche lui era obbediente a andare in questa strada. Egli si alzò, si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope e un eunuco, un alto funzionario di Candice, regina degli Etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori. Quindi potevo dare buone offerte alla Chiesa, che era venuto a Gerusalemme per adorare, quindi era un uomo che stava cercando. Ed egli se ne stava ritornando e seduto sul carro leggeva il profeta Isaia. Anche questo è bello, che Dio aveva già preparato questa persona. Lui era andato, secondo me lui era andato a Gerusalemme per adorare e è rimasto deluso. Perché il appena pochi tempo prima era ucciso. Se andava prima poteva conoscere Gesù, ma non è andato. Forse la religione, lui era in ricerca e quindi leggeva la parola di Dio. E lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel carro. Quindi Filippo era lì su quella strada, faceva autostop, e lo Spirito forse chiede: ma Signore, ecco, sono qua sulla strada in mezzo al deserto, non c'è nessuno, però poi viene questo carro e lo Spirito dice: Filippo, va, aggiungiti a questo carro. Filippo, e anche questo è bello, Filippo gli corse vicino. Quindi Filippo era zelante, lui era un uomo impazzito per Gesù. Correva, aspetta, devo dirti qualcosa, devo raccontarti le buone notizie. E perciò io credo che il Signore usa tante volte i neoconvertiti per portare tanti altri anime nel Signore, perché sono zelanti, magari non conoscono tanta Bibbia, eccetera, eccetera, non hanno quella religiosità, ma sono innamorati col Signore e quindi corrono a destra e a sinistra. Sai, il Messia, ho conosciuto il Messia, vieni a conoscerlo anche te. E quindi Filippo ha corso vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse: comprendi ciò che leggi? Quello disse: e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Quindi era un'anima affamato, assetato, pronto. E io penso che anche noi dobbiamo pregare, perché a Monte Belluna ci sono anime assetate, sono affamati per la parola di Dio. Io con Enzo e Mercy qualche anno fa siamo andati alla riunione di carismatici qui sotto il Duomo. E lì radunano circa 40-50 di persone, questo gruppo cattolico, come ha parlato anche fratello Wiles, e anche se non hanno una pochissima conoscenza biblica, purtroppo, e quindi non hanno tanto un buon fondamento nella parola, e perciò sono un po' fuori nelle loro dottrine e credi, però sono affamati per il Signore, anche loro stanno cercando il Signore. E alcuni di loro io credo che sono nati di nuovo. Io sto pregando che il Signore ci dia una porta aperta per tirarli fuori, perché sono anime come questo uomo affamati, vogliono conoscere il Signore di più. Purtroppo non gli viene insegnata la parola di Dio, quindi è difficile fare i progressi, di uscire un po' dall'idolatria di Maria, eccetera, eccetera. Ma qui a Monte Belluna, a Val d'Obbiarene, a Conigliano, a Castelfranco, ci sono persone affamate Magari stanno pregando anche questa sera, forse stanno leggendo la loro Bibbia cattolica e stanno chiedendo: Signore, rivela te stesso a me, voglio conoscerti. Quindi preghiamo: Signore, portami a quelle anime che sono affamate per te. E questo uomo era così, lui ha pregato: ti prego, sali qui con me e spiegami la parola di Dio. Quindi che opportunità. Filippo è salito nel carro in versetto 32, ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca, nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia. A chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse: ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? Quindi questo etiope non aveva nessuna conoscenza biblica, o pochissimo, e Filippo, in versetto 35, prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. Mi piace un sacco questo versetto. Questa è quella che noi dobbiamo annunziare, Gesù. Non la Chiesa Cristiana Evangelica di Montebelluna, non Calvary Chapel, Gesù. Gesù. Lo Spirito Santo ungerà sempre il messaggio che innalza Gesù Cristo e nessun altro. Nelle chiese purtroppo vediamo anche tanti uomini che vengono innalzati, ma lo Spirito vuole che viene innalzato Gesù, che viene predicato Gesù. E quindi voi sapete che non c'era il Nuovo Testamento a questo tempo, sapete questo, giusto? Non c'era il Nuovo Testamento, quindi lui dalle scritture, cominciando da questa scrittura, lui ha predicato Gesù dal Vecchio Testamento. Perché il Vecchio Testamento parla di Gesù. L'altro giorno, quando Mark stava spiegando il metodo induttivo, abbiamo cominciato di studiare Giovanni capitolo 1, e Mark ha chiesto a tutti qual è la tema di questo primo capitolo. Alcuni hanno detto una cosa, e Mark ha detto che la tema in pratica è Gesù. E questo è vero. Però la tema di tutta la Bibbia è Gesù. Da Genesi fino a Apocalisse, Gesù è la tema. E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39, possiamo anche guardare lì un secondo. I farisei cercavano, i giudei cercavano di intrappolare Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed essi sono quelle che testimoniano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dai uomini, ma io vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. E quindi qui Gesù, anche quando c'era Gesù, non c'era il Nuovo Testamento ancora, e lui ha detto che il Vecchio Testamento testimonia di me, tutto il Vecchio Testamento. E anche nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 27, questa è la storia quando Gesù era sulla via di Emmaus con i due discepoli. Quindi loro hanno raccontato a Gesù il fatto che il Messia era morto, eccetera, eccetera. E Gesù ha detto allora in versetto 26, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutta la scrittura le cose che lo riguardavano. Quindi lo riguardavano, e Gesù, riguardavano a lui. Da Mosè, dove è Mosè nel Vecchio Testamento? I primi cinque libri. I profeti dove sono? I profeti sono alla fine. Quindi in pratica è tutto il Nuovo Testamento. E abbiamo visto tanti esempi, Giuseppe e altri, che erano tutti predicazioni di Gesù, erano figure di Gesù, erano predicazioni di Gesù. E purtroppo qui a Montebelluna non abbiamo molti ebrei, ho incontrato una volta uno che lavora in comune con la moglie di Paolo. Gesù Cristo, anche noi siamo chiamati di annunciare solo Lui. E mentre proseguivano, versetto 36, il loro cammino giunsero a un luogo con dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, lo puoi. Ed egli rispose dicendo: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Allora comandò al carro di fermarsi, ed ambidue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì per il suo cammino pieno di gioia. Quindi Filippo aveva un ministero di gioia. Anche in Samaria è scritto che dopo la sua predicazione la città era piena di gioia. E anche questo etiope era pieno di gioia, perché ha conosciuto il Cristo. Se noi predichiamo il Cristo, la gente conoscerà il Cristo. E vediamo, non c'era tanta religiosità nel battesimo di questo uomo. Io credo, presumo, che Filippo, annunciando Cristo, annunciando anche un po' riguardo il battesimo, perché ovviamente questo uomo sapeva un po' del battesimo, e lui ha detto: che cosa mi impedisce? Io amo il Signore, io ci credo. E Filippo semplicemente ha detto: se tu credi con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, tu puoi. È semplicissimo, non deve mettere chissà che cosa. Vedete, nella religione, tante religioni cristiane, non solo quella cattolica ma anche protestante, c'è tanta cerimonia, vestiti, oro e questo, e tempi, eccetera, eccetera. Se tu non ti battezzi in quel tempio, allora non è valido. Ma qui c'era un pozzango, non so, un laghetto lì nel deserto. Filippo non era un pastore, non era un apostolo, non aveva una chiesa, era un diacono, era un uomo pieno dello Spirito Santo, ma anche qui vediamo, era un credente che ha battezzato un altro. Dicendo questo non dico di andare in giro a battezzare gli altri, ma anche ci sono pastori che un po' credono che aspetta solo loro di fare questo, ma nella Bibbia vediamo che, infatti io non sono stato battezzato di un pastore, sono stato battezzato di un fratello in Cristo che era più maturo di me, perché le chiese mi dicevano: tu devi aspettare. Io abitavo nell'isola di Hawaii e la chiesa dove frequentava sono andato, ho chiesto di battezzarmi, ho detto: no, ma tu devi frequentare un po' più la chiesa e poi dobbiamo, sì, non mi ha detto proprio in faccia, però ho capito che dobbiamo vedere veramente che razza sei, dobbiamo capire. E anche in tante chiese è così, ma io ero come questo uomo, io ho detto: ma io voglio farlo adesso, il Signore ha detto di battezzarsi e io voglio farlo, voglio obbedire la parola di Dio. E quindi l'unica cosa che ci vuole è di credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e basta. E poi andiamo al Piave, andiamo al lago del Mustard e li mettiamo sotto. E anche qui vediamo in versetto 38 e 39 che il battesimo è per immersione, perché loro sono entrati nell'acqua e sono usciti dall'acqua. Lo schizzo non basta, dobbiamo essere sepoliti. E anche in Colossesi capitolo 2 vediamo un secondo quelli che sono stati battezzati quest'estate hanno già visto tutti questi versetti. In Colossesi 2, versetto 11, no, iniziamo in versetto 9, qui l'Apostolo Paolo sta parlando di Gesù, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne, essendo stati sepolti con Lui nel battesimo. E quindi chiaramente qui, anche qui, il battesimo biblico è per sepoltura. In Lui siete anche stati insieme risuscitati, quindi questa è la parte bella, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamento che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. E quindi in Cristo Gesù noi siamo perdonati, puliti, siamo perfetti negli occhi di Dio per quello che Gesù Cristo ha fatto. Tutto quello che era scritto contro ciascuno di voi, Gesù l'ha fatto inchiodare in croce nel suo corpo. E voi dovete credere, dobbiamo credere. E quindi in versetto 39, questo tornando per finire, questo eunuco di Etiopia ha fatto la scuola biblica molto breve, la scuola biblica di un'ora forse. Infatti potrebbe sembrare un po' strano, non c'era un follow-up, si dice in inglese, quando uno si converte al Signore, in inglese dice follow-up, il proseguire poi il cammino, insegnarle le cose basilari. Noi crediamo in questo, il discepolare, come ha detto Mark, però in queste istanze Dio non ha visto necessario. Infatti lo Spirito ha rapito Filippo, come un giorno anche noi saremo rapiti per unirci col Signore. Ha detto che Filippo, sei stato fedele in questo compito, tu hai ubbidito alla mia chiamata, io ti ho chiamato nel deserto e adesso ti faccio volare. Immaginate che io sto qui a parlare con voi e fum, lo Spirito mi prende e mi porta in Africa. E questo è quello che è accaduto, questo rapire. Una cosa, è stato trasportato come Star Trek. Captain Kirk dice, Scotty, beam me up. Come si dice beam me up? Nel Star Trek, quando c'era Captain Kirk sulla pianeta e dicevo, Scotty, sai quel scozzese? Beam me up. Come diceva in italiano? Trasportarmi. Ah, teletrasportore. Un po' noioso in italiano. Beam me up è più... Comunque. Gesù, beam me up. Trasportarmi. Un giorno noi saremo trasportati. E Filippo è stato fedele in quel piccolo compito. Lui non sapeva che cosa lo aspettava nel deserto, ma lui è stato ubbidiente e quindi Dio l'ha fatto vedere la sua gloria, l'ha fatto vedere convertire questo uomo di Etiopia, che secondo la tradizione della Chiesa, se noi leggiamo la storia, questo non è scritto nella Bibbia, ma secondo la tradizione, questo uomo, che era un alto funzionario, come abbiamo visto, di questo paese che era il Basso Egitto e Sudan, quello che noi conosciamo adesso, quindi africani, secondo la tradizione della Chiesa, lui ha fondato la Chiesa Coptica, che esiste ancora. Ci sono ancora una chiesa molto antica. Infatti una delle prime lingue di essere tradotto la Bibbia dell'originale era proprio nella loro lingua, nel coptico. Erano loro ad avere il Vangelo molto prima degli europei. E la tradizione della Chiesa è che Dio ha usato questo uomo per un grande risveglio lì, per convertire tutta quella parte dell'Africa. E quindi, se è vero, c'è Dio, questo piccolo appuntamento divino, Dio ha usato per fare un potente opera, e noi non potremo mai sapere. Dio potrebbe usarci per portare un'anima a se stesso, che potrebbe portare un risveglio in tutta l'Italia. Amen. Voi credete questo? Io ho sentito la testimonianza di un pastore inglese, non mi ricordo il suo nome, però era un uomo molto usato da Dio, era un pastore di una chiesa molto grande, e attraverso la sua vita ha visto centinaia e migliaia di persone convertire a Cristo. Questo uomo, durante la prima guerra mondiale, lui era un soldato in Francia, dove combattevano contro i tedeschi, e quando è andato a casa per le vacanze, fare una visita lì a Londra, un giorno lui era nel centro di Londra e lui sentiva una piccola banda musicale. Erano un gruppo dell'esercito di salvezza che suonavano lì sul marciapiedi. Come lui ha visto gli orrori della guerra, la gente morta, amici morti, quindi lui un po' chiedeva dell'eternità, aveva queste domande dentro di sé, però si vergognava di avvicinarsi troppo. Quindi questo uomo si era messo indietro un angolo, in modo che nessuno poteva vedere che lui stava ascoltando questa gente. E una piccola ragazza di 14 anni si è messo davanti e lei ha raccontato la sua testimonianza. Attraverso la testimonianza di questa ragazza, lui poi è tornato lì, non so, nella caserma, e proprio queste parole da questa piccola ragazzina proprio martellavano nel suo testo, nel suo cuore. Lui lì nella caserma si è messo in ginocchio e si è piegato al Signore, si è convertito a Gesù. E lui, dopo anni, ha raccontato la sua testimonianza, come lui ha conosciuto il Signore, e lui disse: quella piccola ragazzina io non ho visto più. Lei non sa che era la sua testimonianza che mi ha portato alla salvezza. E noi non sappiamo mai, fratelli. Non sappiamo mai come Dio potrebbe usare la nostra vita. Una piccola parola, un piccolo trattato, un calendario. No, per carità. Ma noi non sappiamo mai. Anche io una volta ero nel Las Vegas. Voi avete visto Las Vegas nella televisione. Era lì in mezzo Las Vegas Strip, il corso di Las Vegas. Avete visto nei film. E lì, devo dirvi, la gente sono duri. Perché, sai, loro tutti vanno a Las Vegas non per adorare il Signore, posso dirvi. Vanno lì per peccare, solo per peccare, per giocare d'azzardo, andare a vedere i spogliarelli, i showgirl, i comici, i cantanti, a bere, a fare. Las Vegas è proprio il Sodoma dell'America, loro vanno solo lì per peccare, e quindi sono duri. Poi la maggior parte dei casinò, i padroni sono la mafia americana, e quindi ci sono i gorille alle porte che ti minacciano di non stare lì sul marciapiede a evangelizzare. E mi ricordo che ero lì tutto il giorno. Eravamo dei duri in questo gruppo lì in America, perché noi venivamo mandato dalla mattina fuori a evangelizzare con il pranzo a sacco, peanut butter sandwich, per evangelizzare, e dovevamo stare lì tutto il giorno fuori a dare trattati, a evangelizzare, a predicare anche voce libera lì sull'angolo della strada. E mi ricordo un giorno, ero lì tutto il giorno, avevo dato non so quanti trattati, e poi gente che li buttava mi dicevano parolacce, e devo confessare, era molto battuto e molto giù. E verso il pomeriggio tardi stavo lì a dare trattati, cercavo di evangelizzare, ma la gente era dura, mi mandavano a quel paese. immaginate, io volevo condividere con loro l'amore di Dio, mi mandavano dall'altra parte. E mi ricordo che passava un uomo e ho detto: prego Signore, ho cercato di dargli un trattato, però lui non mi ha visto, e quindi lui ha cominciato, c'era un sacco di gente che andava avanti e indietro, e dentro il mio cuore pensavo di correrlo dietro come Filippo, però dentro di me ho detto: ma intanto neanche lui la prenderebbe. Era molto scoraggiato, e subito lo Spirito Santo mi ha sgridato. Lui ha detto: ma tu non lo sai, ma lui ha bisogno, anche se lui non lo prenderà, tu lo devi evangelizzare. E quindi, come Filippo, ho corso indietro, l'ho preso un altro 100 metri più giù, perché era lì un po' a lottare se devo andare o non andare. Alla fine sono andato, ho detto: vabbè Signore, io andrò. Quindi ho corso giù, ho ripreso questo uomo, ho beccato sulla spalla, lui è girato, ho detto: scusami, volevo darti questo, dirti che Gesù ti ama. Questo uomo, ho cominciato a evangelizzare, lui si è messo a piangere in mezzo al marciapiedi, ma guarda, era una cosa soprannaturale. La gente correva, ma massa di gente, perché lì è tutto pieno, camminavano, ci passavano a destra, ci passavano a sinistra. Questo uomo piangeva, io parlavo di Gesù e ho detto: tu vuoi pregare, vuoi accettare il Signore? E lui ha detto: sì, sì, io voglio. E l'abbiamo pregato lì, in mezzo a Babilonia, in mezzo a tutti, la gente ci guardava: questi pazzi. E si è convertito questo uomo. Io ci credo che veramente, poi non l'ho visto più, l'ho detto, perché a Las Vegas nessuno è di là, sono tutti lì in visita. L'ho raccomandato di trovare una buona chiesa quando tornavo a casa, poi non l'ho visto più. Ma noi non sappiamo mai, non sappiamo mai quello, come il Signore potrebbe usarci. Anche Billy Graham, tutti nel mondo conoscono chi è Billy Graham, giusto? Voi conoscete chi è Billy Graham? Rosa, tu non conosci chi è? Chi conosce il nome dell'uomo che ha evangelizzato Billy Graham? Nessuno. Io l'ho letto in un libro, ma non mi ricordo. Era un evangelista, aveva una tenda piccola in America, evangelizzava quelle zone da dove abitava Billy Graham. E Billy Graham, il ragazzino, è andato sotto con la tenda e questo uomo ha dato la chiamata all'altare, e Billy Graham è andato davanti, si è inchinato lì nella segatura e ha accettato il Signore. È un uomo che il Signore ha usato per portare migliaia, ma anche forse di più di migliaia di persone al Signore. E quell'evangelista, chi si conosce, chi si ricorda di questo uomo? E anche noi non sappiamo. Quindi lo Spirito ha portato Filippo, in versetto 40, a Cesarea, che poi Filippo si era stabilito lì. In Atti 21, 8 e 9, vediamo che l'Apostolo Paolo, possiamo vederlo velocemente, e poi io finito. Atti 21, versetto 8. Ripartiti il giorno seguente, qui è Luca che racconta questo, noi che eravamo compagni di Paolo, arrivamo a Cesarea e entrate in casa di Filippo, l'evangelista. Quindi adesso lui ha il titolo di evangelista, e abbiamo visto i frutti che lui era veramente evangelista, che era uno dei sette, quindi lui era uno dei quei primi sette. Restammo presso di lui. Ora egli aveva 4 figli vergini che profetizzavano. E quindi Filippo aveva una chiesa a Cesarea, una comunità, io penso, che poi più avanti, più indietro, vediamo che anche Pietro era andato in quelle parti a visitare i fratelli, in quella zona, e quindi probabilmente erano evangelizzati da Filippo. E Filippo aveva 4 figli, tutti e 3 profetesse, pieno dello Spirito Santo. Amen, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per Filippo, per suo esempio, Signore, anche quando lui non sapeva dove tu lo guidavi, Signore, anche in quel posto deserto, lui è stato fedele, è stato ubbidiente e tu l'hai benedetto, Signore. L'hai benedetto il suo ministero, l'hai benedetto anche casa sua, Signore, convertendo i suoi figli. E Signore, noi, la nostra preghiera questa sera è che ci usi, Signore, come Filippo. Anche in questo anno, Signore, questo anno nuovo, di portare un'anima a Te, Signore. Ognuno di noi, Signore, Ti chiediamo questa sera di usarci, Signore, come strumenti per portare la Tua gloria, la Tua salvezza, il Tuo amore alle altre persone, Signore. Fai di noi evangelisti, Signore, come Filippo, e fai di noi persone piene dello Spirito Santo, come lui. Grazie, Signore, per questa sera, accompagnaci a casa, e anche per venerdì, per questo concerto, Signore, Ti chiediamo veramente, Signore, di scendere in mezzo a noi in modo particolare, Signore, di portare tanti animi nuovi che possono per la prima volta magari ascoltare la Tua parola. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Certo.